Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e oggi parleremo delle serie migliori del 2022. Non solo quelle qualitativamente migliori e quelle apprezzate da tutti, Emmy worthy, candidate, Golden Globes, cose simili, ma anche quelle che hanno spopolato a livello social, quelle che hanno fatto parlare tutti quanti e le piccole perle di cui nessuno si è accorto. Quindi sarà un vero viaggio nel meglio del 2022, sia a livello qualitativo che a livello di buzz che a livello di perle nascoste, quindi prendete appunti perché potreste iniziare nuove serie TV. È stato un anno ricco di cose belle da vedere, devo dirvelo, e vi ho chiesto sui social quali sono state le vostre serie preferite / le serie migliori del 2022, quelle che vi hanno incollato davanti allo schermo e quelle che avete apprezzato di più. Mi avete risposto in tanti e leggerò prima le vostre opinioni e poi vi farò una sorta di mia classifica personale, in cui includerò quindi non solo le serie migliori a livello qualitativo, ma anche quelle che mi hanno intrattenuto di più e quelle che magari sono passate inosservate, ma che secondo me vale la pena vedere e iniziare. Allora, in moltissimi mi avete citato House of the Dragon e Mercoledì. Sono state tra le due serie più citate in assoluto e devo dire che sicuramente sono tra le serie di cui si è parlato di più quest'anno a livello di buzz. E sì, ne parleremo dopo perché sono anche nella mia personale classifica. E Antonella cita Only Murders in the Building, meravigliosa serie che trovate su Disney Plus, e la scrittura è stata fantastica anche per questa seconda stagione, e poi lo show è incredibilmente divertente, scritto benissimo, il cast ha un'alchimia favolosa, Selena Gomez è veramente brava. E il mistero è sempre interessante, quindi tu arrivi alla fine della stagione volendo assolutamente scoprire che cosa ci sia dietro. Non vi voglio spoilerare niente perché è una serie che non deve essere spoilerata. Proprio l'altro ieri ho visto Glass Onion e è stato bellissimo vederlo perché non me l'ero spoilerato. Questa esperienza con le serie e i film mystery è la migliore. Non vi spoilerate niente su queste serie e su questi film. Mi avete citato anche la mia COS, Our Flag Means Death. Sì, è una delle serie più promettenti secondo me di quest'anno, è di HBO Max e insieme a Sex Lives of College Girl sono tristissimo che non sia ancora arrivato in Italia. Me l'avete citato in tanti e io ho letto dei colleghi parlarne e assolutamente è una delle serie più interessanti di questo 2022. È una serie che parla di pirati, avete capito bene, ma c'è molto di più perché è basata sulla vita di Steve Bonnet, che era un aristocratico che decide di lasciare tutti i suoi averi, la sua vita passata alle spalle, per diventare un pirata. E ovviamente non ha nessuna capacità sul campo perché non è adatto, non ha le conoscenze basi per l'essere un pirata e a bordo di questa nave, la Revenge, fa da capitano ad un equipaggio fantastico. E diciamo che una delle cose più interessanti di questa serie è il legame tra Bonnet, tra Steed e il leggendario Barba Nera, che è interpretato da Taika Waititi. Divertentissima, ne parlano benissimo e è stata rinnovata per una seconda stagione, deve arrivare in Italia, quindi grazie a tutti per averla segnalata. Beatrice sulle migliori serie del 2022, Bad Sisters, Tutto chiede salvezza, che mi avete citato in parecchi, e sì, penso sia una delle cose più interessanti nel panorama italiano di quest'anno. Prisma, un'altra serie super interessante per quanto riguarda l'Italia. Eleonora, From the Sandman, Better Call Saul, ultima stagione, The Peripheral, Stranger Things, quarta stagione, Shantaram, Shining Girls, Dexter New Blood, House of the Dragon. Sapete che su Dexter New Blood ho pareri contrastanti, perché ci sono persone a cui è piaciuta tantissimo e ci sono altre persone a cui non è piaciuta, ma molti dicono che abbia, insomma, tra virgolette, corretto il finale della serie originale, e che quel finale, quello di New Blood, sia più adatto e coerente con la serie. Io ero fan di Dexter e devo dire che da una parte concordo, penso che questo finale sia più coerente con la serie. Chissà se continueranno in una certa direzione, chi ha visto lo show capirà. Sono curioso, perché comunque Dexter è un franchise importante per Showtime. Giovanni, Euphoria e The White Lotus. Marika, House of the Dragon, Inside Man e Scissione. Sono curioso su questo Inside Man, che ancora non ho visto, perché me ne hanno parlato veramente bene. Amelia, House of the Dragon, Elisa, Stranger Things e Mercoledì, Marta, Sandman, la serie del Signore degli Anelli, Filippo, Scissione, Better Call Saul, The Bear e The After Party. Manuela, The Sandman, Shantaram, House of the Dragon, Laila, Shantaram, Euphoria, House of the Dragon, e Consuelo, Mercoledì e Stranger Things. Davide, Arcane, Scissione, House of the Dead e 1883. Sì, 1883 fa parte dello Yellowstone Universe, e dobbiamo un attimo parlare di Yellowstone, perché secondo me qui in Italia non se ne parla abbastanza. È letteralmente una delle serie che ha più successo in questo momento negli Stati Uniti, roba che sui canali via cavo, quindi su Paramount Network, fa 8 milioni di telespettatori, che è una cosa assurda per questi tempi. La serie parla della famiglia Dutton del loro ranch, lo Yellowstone Dutton Ranch. È un family drama, ma con varie ramificazioni, perché comunque parliamo sempre di lotte interne, terreni, proprietà, anche cose losche. Insomma, è un family drama, ci sono tanti colpi di scena, c'è un cast guidato da Kevin Costner e due o tre personaggi più interessanti degli ultimi anni di serie TV, ovvero Beth e Rip, che oltre ad essere una ship, sono anche due personaggi super carismatici. C'è Beth, che è la queen di Yellowstone, e è una serie entertaining, cioè sei lì ad ogni episodio e puoi vedere di più, e infatti lo dimostrano i numeri. E oltre a Yellowstone ci sono altre serie legate, è un vero e proprio Yellowstone Universe, e una di queste appunto è 1883, un prequel della serie ambientato nel 1883. Arriverà anche un'altra serie prequel chiamata 1923, e parlerà sempre di una delle generazioni della famiglia Dutton. Quindi è un franchise in crescita, tutte le serie hanno molto successo, sia Yellowstone che 1883, che negli USA va su Paramount Plus, E nel cast di 1923 ci sono Helen Mirren e Harrison Ford, quindi lo Yellowstone Universe è in espansione e noi siamo felici. Serie Heartstopper in primis mercoledì e House of the Dragon. Giorgia, House of the Dragon e The Bear. Irene, House of the Dragon. Tatiana, quarta stagione di Stranger Things. Ultime stagioni di This Is Us e That to Me. Oltre a concordare, Tatiana, perché l'ultima stagione di This Is Us è meravigliosa, voglio segnalare That to Me, che è una serie meravigliosa. E il cast, il duo Linda Cardellini e Christina Applegate è fantastico. Prevedo una pioggia di premi, lo spero. Luca, House of the Dragon, una serie che promette molto bene e ci ha tenuti incollati allo schermo per tutte e 10 le puntate. Angelica, Grey's Anatomy, dopo gli ultimi anni si è ripreso alla grande, ora non voglio più la cancellazione. Comunque in molti mi hanno detto che questa stagione di Grey's Anatomy insomma sta regalando delle gioie. Sono d'accordo, in particolare Addison, che torna, è sempre un piacere, e proprio Addison ha una storyline bellissima. Certo mi dispiacerà non vedere Ellen Pompeo nei prossimi episodi, però io dico sempre 20 stagioni, ormai ci siamo, devono arrivare a 20 perché non ha senso fare 19 e poi chiudere. Dai, arriviamo a 20 e nel finale di serie vorrei veramente rivedere tutti quanti, tutti i personaggi, anche Easy, sì. Leggo velocemente altri commenti. Severance, Prisma, protagonista bravissimo. Noemi, Young Royals. Mary, This Is Us. Gimme Some Flowers. La quinta stagione di The Handmaid's Tale ha spaccato e tutto chiede salvezza. Pamela, Euphoria. Sabri, The Umbrella Academy, Yellow Jackets e Mercoledì. Alessia, House of the Dragon. Sere, Vampire Academy. Rachele, Mercoledì. Gaia, This Is Us. Joe, Our Flag Means Death. Fra, Warrior Nun su Netflix. È stata cancellata, so, mi dispiace. Mickey, One of Us is Lying. Azzurra, Stranger Things 4, House of the Dragon. Martina, Euphoria, assolutamente. Performance di Zendaya, spettacolare. Emmy, super meritato. Federica, Euphoria, Yellowstone e Stranger Things. Silvia, Severance, scissione. Unica, inquietante, un episodio tira l'altro. Regia pazzesca e interpretazioni top. Checco, Dahmer. Evan spettacolare, poi Murphy, il re delle storie true crime. Julie, Mercoledì, senza ombra di dubbio. Terry, The Bear. Insomma, avete tutti un po' le idee chiare, le più citate sicuramente House of the Dragon, Mercoledì, Stranger Things. Quindi c'è una sorta di sentiment super positivo nei confronti di alcune serie su cui siamo praticamente d'accordo tutti quanti. Allora, adesso tocca a me. Non metterò i titoli in classifica perché le classifiche le faremo, poi vedrete, ma vi dirò secondo me quali sono le serie migliori del 2022, sia a livello qualitativo che a livello di buzz, che sul piano perle da scoprire di cui si è parlato troppo poco. Partiamo da una serie di cui già vi ho parlato, ma secondo me vale la pena ripescarla per questa lista. E parlo di Scissione, che trovate su Apple TV Plus, tra i cui registi vanta Ben Stiller, e nel cast Adam Scott di Parks and Recreations. È una delle cose più interessanti di quest'anno, soprattutto per la premessa, ma anche per come si sviluppa la trama attraverso gli episodi. È una di quelle serie che ti fa venire voglia di capire che cosa stia succedendo. È stato descritto un po' come The Office che incontra Black Mirror, e vi dirò che secondo me è una descrizione perfetta. E parla appunto di questa azienda, la Lumon Industries, che pratica questa procedura che si chiama scissione nei confronti del personale, ed è una procedura medica che praticamente separa i ricordi delle proprie vite in ricordi di vita privata e ricordi di vita lavorativa. Ovviamente c'è molto altro dietro, e Adam Scott interpreta questo personaggio, Mark, che è un dipendente di questa azienda, e si è sottoposto a questa procedura che è la scissione, e sarà proprio lui a iniziare a cercare di capire la natura di ciò che fa questa azienda, che ovviamente nasconde qualcosa. E come vi dicevo, è un susseguirsi di colpi di scena, ma anche il world building è super interessante, perché è molto Black Mirror, The Office Edition, e tu vuoi assolutamente capire che cosa stia succedendo. Quindi un episodio tira l'altro, e sicuramente è una delle novità più interessanti di quest'anno, soprattutto se vi piace il genere mystery, ma anche se non siete grandi fan, perché la scrittura è veramente buona e i personaggi molto interessanti. Quindi la forza di scissione, la premessa, la scrittura, i personaggi, il world building, iniziatelo. Un'altra serie di cui voglio riparlarvi, perché ve ne ho già parlato tantissimo, Yellow Jackets, che è iniziata alla fine del 2021 e gli episodi finali sono andati in onda all'inizio 2022, e è una delle cose più belle degli ultimi anni di serie TV, secondo me, non solo per la premessa, per l'high concept. Molti l'hanno paragonata a Lost, barra Il Signore delle Mosche, ma secondo me c'è molto altro dietro. Ha un cast pazzesco: Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, Juliette Lewis, e si svolge su due linee temporali, il 1996 e il presente. Nel 1996, appunto, questa squadra di calcio femminile, le Yellow Jackets, è su un volo dal New Jersey verso Seattle per partecipare ad un torneo di calcio. Questo aereo precipita, loro per svariati mesi sono costrette a sopravvivere nella natura selvaggia e a sopravvivere a loro stesse, perché ovviamente tra queste ragazze non ci sono solo ragazze in realtà, perché c'è anche il coach, ci sono altri personaggi maschili, ma fondamentalmente è una serie che riguarda loro, le ragazze, le Yellow Jackets, e praticamente sono costrette a sopravvivere nella natura feroce e selvaggia, a sopravvivere a loro stesse, come vi dicevo, perché comunque ci sono i rapporti interpersonali, e molte di loro sono amiche, molte di loro non si sopportano e molte di loro hanno segreti, e quindi è una storia di mistero, ma è anche una storia di vita, del rapporto tra queste ragazze che poi diventano adulte. Infatti il twist è che noi vediamo anche il presente, quindi non solo il 1996 con l'incidente aereo e con loro che devono cercare di sopravvivere, ma anche vediamo loro, le protagoniste, ai nostri tempi, le sopravvissute, che sappiamo essere in quattro, Poi ovviamente scopriremo di più, tu ti chiedi ma sono sopravvissute solo loro o c'è anche qualcun altro, perché insomma sono un bel po' di personaggi nel 1996. E quindi ti muovi tra due linee temporali, un po' come Lost, però c'è un senso a tutto questo e non mi piace paragonarlo a Lost, anche se Lost secondo me è la serie migliore di tutti i tempi, perché Yellow Jackets ha qualcosa di unico, è una serie unica che magari ha preso spunto da altro, ma che secondo me ha trovato una sua natura bellissima. Io l'ho follemente amata, è una serie molto character centric, quindi personaggi meravigliosi e il mistero fa solo da cornice, che è un po' la sfida vinta da tutte le serie che hanno provato ad imitare Lost. Quando una serie fa del mistero la parte centrale fallisce, invece quando fa dei personaggi il cuore vince, un po' come faceva Lost. Il cuore di Lost erano i personaggi. Yellow Jackets, bellissima, iniziatela se non l'avete ancora vista. E restando in tema Lost, devo per forza citare From, che è stata un'altra grande scoperta di questa annata, e la trovate su Paramount Plus ed è letteralmente la cosa che mi ha ricordato più Lost negli ultimi anni. È prodotta da Jack Bender, che è uno dei miei registi preferiti di Lost, e dai fratelli Russo. Nel cast c'è Harold Perrineau, che era Michael in Lost. E di cosa parla From? Parla di questa cittadina da cui una volta arrivati non si può più andare via. Cioè, se tu provi ad intraprendere un percorso verso l'uscita della cittadina, ti riporta automaticamente in questa cittadina sperduta. E tutti i personaggi sono arrivati da diversi punti geografici degli Stati Uniti. Quindi, dov'è questo posto? Di che cosa si tratta? In più, di notte, in questo posto si aggirano delle creature malvagie, e delle creature che ovviamente vogliono uccidere i residenti, coloro che arrivano. E vediamo inizialmente il tutto dal punto di vista di una famiglia che ha un incidente e arriva in questa cittadina, e piano piano gli altri personaggi spiegano che cosa sta succedendo. Come vi dicevo, è la cosa che più mi ricorda Lost in assoluto. A livello di esperienza, a livello di colpi di scena, a livello di atmosfera, è la cosa che più mi ricorda Lost. E non credo che una serie mi abbia mai ricordato Lost così tanto, e non solo per Harold Perrineau e per Jack Bender come regista, ma anche perché letteralmente non vedevo l'ora di premere episodio successivo appena finiva un episodio, perché il mistero è super interessante e c'è un world building anche qui pazzesco, ed una delle cose che mi ha in assoluto colpito di più in questa stagione, e non vedo l'ora di vedere la seconda, perché è stato già rinnovato e speriamo bene che mantenga questa qualità, perché la prima mi è piaciuta tantissimo. Devo parlarvi di Abbott Elementary, perché è la vera rivelazione di questo 2022 a livello di comedy, sul piano comedy. È stata creata da Quinta Brunson, e di che cosa parla? È una serie in stile mockumentary, quindi pensate a The Office, ambientata in una scuola elementare di Filadelfia, della periferia di Filadelfia, e si concentra appunto sugli insegnanti. Ovviamente c'è la maestra idealista, che è la protagonista, quella che pensa sempre positivo, c'è il nuovo supplente che ha una cotta per la maestra che pensa sempre positivo, ma che è impegnata un po' Jim e Pam, adoro, è una ship meravigliosa. C'è la Michael della situazione che si chiama Ava e che mi fa morire dal ridere, della preside della scuola. C'è Melissa, che è quella tosta del gruppo. C'è Jacob, che è l'insegnante giovane, anche lui molto ottimista, e quello che fa le citazioni alla pop culture, un po' nerd. E c'è Barbara, che è l'insegnante che ha esperienza, quella che insegna da tantissimi anni e che la protagonista, Janine, vede come sua mentore, e ci sono una serie di intrecci meravigliosi, ma delle battute che fanno morire dal ridere. In più, è un ritorno al vecchio stile di comedy. Questa seconda stagione avrà 22 episodi, va in onda su ABC, e quindi si ritorna al modello broadcast. E c'è uno slow burn, che appunto è quello della relazione tra Janine e Gregory, che sono i Jim e Pam della storia. C'è l'episodio delle feste, c'è il mid-season finale. Insomma, mi piace non solo per la scrittura, che è fantastica, per il cast, che è una chimica pazzesca, ma anche perché è un po' un ritorno al passato per quanto riguarda le comedy. È un ritorno allo schema broadcast, e quindi 22 episodi un po' nostalgici oggi, perché insomma ormai siamo abituati a stagioni con meno episodi anche sulla broadcast television. È un bellissimo ritorno al passato per quanto riguarda le comedy. Ci sono serie che insomma funzionano assolutamente con 10 episodi, e mentre secondo me Abbott Elementary è perfetta per una stagione da 22 e il ritorno al modello broadcast. E ve ne innamorerete, secondo me, perché è molto classico. È un ritorno alla vecchia comedy, è molto The Office, si ritorna a Friends, si ritorna a quel tipo di comedy. E io ne sono innamorato. Ci sono stati dei ritorni molto forti quest'anno, serie storiche hanno avuto delle stagioni molto forti. Cito Stranger Things, la quarta stagione è stata stupenda e mi è piaciuta più della terza e più della seconda. E è stato un vero susseguirsi di emozioni, praticamente ci ha di nuovo dimostrato il motivo per cui amiamo questa serie, ovvero la coralità, il world building. L'ho detto 800.000 volte world building, ma forse adoro le serie con un ottimo world building, ecco, che è un po' la forza di una serie, perché se costruisci un mondo e una mitologia fatti come si deve, poi i personaggi possono muoversi in un contesto che ha senso, e insomma la scoperta di Vecna, Max che corre con Running Up the Hill, è stata sia una serie social che una serie Emmy quest'anno, secondo me. È veramente stata una stagione forte per Stranger Things, e ovviamente ci ha anche uniti nel commentarla, perché appunto i social erano pieni di commenti su questa stagione, e Stranger Things ha questa capacità, la capacità di essere una serie per tutti e di essere una serie qualitativamente fantastica, perché qui siamo a livelli molto alti e si percepisce che stiamo entrando nel capitolo finale. Sadie Sink magnifica, ma il cast di giovani in generale fantastico. La storyline di Will mi ha distrutto il cuore. Millie sempre al 100%. E Jamie Campbell Bauer, che scoperta magnifica. In realtà non è una scoperta perché lo conoscevamo già bene, ma in questa serie secondo me ha dato veramente il meglio di sé, in questa stagione come Vecna. E Non vedo l'ora di andare avanti. Ottima stagione per Stranger Things. Un altro ritorno che per me ha funzionato tantissimo è stato quello di The Boys, la terza stagione, che a livello qualitativo è andata di pari passo con la seconda e con la prima, ci ha regalato Soldier Boy, Jensen Ackles, che è stata la vera star degli episodi della stagione 3, e The Boys continua ad essere fortissimo con quell'opening scene della terza stagione, che è stata una delle cose più folli di quest'annata di serie TV, con Anthony Starr nel ruolo di Homelander, patriota, che continua ad essere incredibile nella sua performance. Ragazzi, io se mi trovassi Anthony Starr davanti penso che morirei di paura, perché ha quel sorriso che è molto da villain e quindi calza benissimo. È veramente bravo in questo ruolo. Io lo adoravo già in Banshee, che se non l'avete mai visto vi consiglio di recuperare, ma in questo ruolo dà veramente il meglio di sé. È bravissimo e inquietante. E menzione d'onore di nuovo a Jensen Ackles, che è stato fantastico. Speriamo di rivederlo nella quarta stagione. E la stagione 3 a livello di storyline è stata pazzesca, ci ha tenuto incollati settimana dopo settimana. Ecco, The Boys è una serie che è perfetta per l'episodio settimanale, perché è quella serie su cui fai teorie, commenti con i tuoi amici, commenti sui social, e non vedi l'ora di vedere un nuovo episodio. È perfetta per l'episodio settimanale, e la terza stagione è stata meravigliosa, e adesso aspetto la quarta e lo spin-off. Altri due ritorni che ci hanno dato tantissimo: Euphoria stagione 2 e The White Lotus stagione 2. Parlando di Euphoria, è stata una delle serie che ha funzionato di più a livello social. Anche qui l'episodio settimanale ha aiutato tantissimo, perché c'è stato quel build up, c'è stata quella tensione che è cresciuta nel corso delle settimane, ed è partita dal primo episodio con Cassie e Nate che tradiscono Maddie, e tu vuoi capire che cosa succederà quando Maddie lo scoprirà. Ma non solo questo, che è stato un po' il Peyton, Brooke, Lucas, il triangolo di Euphoria, e ci ha accompagnati per settimane e settimane con la tensione che saliva. Quindi Euphoria incredibile, ha avuto un buzz incredibile a livello social, incredibile. Per me la scrittura è rimasta molto forte, e Zendaya si è meritata tutti gli award che le arriveranno e che le sono arrivati, perché la sua performance è stata incredibile, soprattutto nell'episodio in cui Rue è in astinenza. Veramente una delle performance migliori di quest'anno. Anche qui aspettiamo la stagione 3 con ansia. Mi sento di dire che la stagione 2 di Euphoria ha superato la prima, a livello di numeri, a livello di buzz, ma anche a livello di costruzione della storyline, perché è stato un vero e proprio percorso di tensione dal primo episodio all'ultimo della stagione. Ho amato, e ne abbiamo parlato tutti, e per me è una delle serie dell'anno. The White Lotus, anche qui meravigliosa seconda stagione, ambientata in un'Italia sicuramente bellissima, da una parte stereotipata, ma anche qui la forza di White Lotus, di The White Lotus, sono i personaggi e le situazioni e le tematiche. Anche qui si parla di umanità, di rapporti, ma anche di società. E ho trovato il cast straordinario in questa seconda stagione. Jennifer Coolidge è, non so, qualcosa di incredibile. È diventata un meme vivente grazie a varie battute della stagione 2, soprattutto nel finale. E Sabrina Impacciatore, straordinaria, veramente incredibile. Dovete andarvi a vedere la sua intervista con Jimmy Kimmel, perché mi ha fatto morire da ridere. Ha un carisma incredibile, non capisco perché qui in Italia non le diano 800.000 ruoli, se li merita tutti. Bravissime anche Simona Tabasco e Beatrice Grannò. E viva l'Italia in questa stagione! E viva anche Megan Fay, che noi amiamo dai tempi di The Bold Type, interpretazione incredibile in The White Lotus, soprattutto nell'ultimo episodio, ho visto 800.000 emozioni passare sul suo viso. E, è stata una stagione veramente incredibile, e Aubrey Plaza, adoro tutto ciò che fa Aubrey Plaza. Quindi kudos ad un'ottima stagione. Anche qui l'episodio settimanale ha aiutato tantissimo, anche qui buzz incredibile e scrittura magnifica, e cast pazzesco, si meritava di essere in questa lista. Non possiamo non citare House of the Dragon, che è stato il ritorno nel mondo di Game of Thrones dopo un finale di serie che, diciamo, non ha convinto tutti, insomma, incluso il sottoscritto. E è stato un ritorno magnifico, però, perché ci ha un po' ricordato il motivo per cui amavamo Game of Thrones. Ci sono le tinte di Got, è comunque una serie diversa, con personaggi molto forti, Rhaenyra incredibile, Daemon e Alicent sono personaggi molto interessanti, e il casting director di questo show ha fatto un lavoro incredibile per le versioni giovani e per le versioni adulte di Rhaenyra e Alicent. E gli intrighi sono quelli dei Targaryen, quindi li amiamo. E è diverso rispetto a Game of Thrones in alcuni aspetti, perché non si parla di White Walkers, non ci sono i misteri di Game of Thrones, i draghi qui sono, insomma, la norma, e quindi ci sono delle differenze rispetto a Game of Thrones. È più veloce di Game of Thrones, e parlo degli inizi di Game of Thrones, perché comunque la storia si sviluppa molto velocemente, però è una delle serie che ha funzionato di più quest'anno e ci ha ricordato il motivo per cui amiamo il mondo creato da George R. R. Martin. È stato un ritorno col botto, perché comunque la serie ha avuto un sacco di successo, e non solo a livello di critica ma anche a livello di pubblico, e niente, non vedo l'ora di vedere la seconda stagione. Ovviamente è stato uno show maestoso e sicuramente una delle cose migliori di quest'anno, e speriamo che tenga, speriamo che continui su questa linea, perché sta andando benissimo. E a livello di buzz non possiamo non citare Mercoledì, che è letteralmente la serie più chiacchierata degli ultimi tempi, su TikTok, sui social, a livello di trend, e a me è piaciuta, ovviamente. Jenna Ortega, meravigliosa, è lei il vero cuore dello show. Non poteva non essere in questa lista, perché letteralmente ne parlano tutti, e sicuramente mi aspetto grandi cose dal futuro di questo show. Posso parlarvi di due guilty pleasure che ho amato? Non mi sento neanche tanto guilty al riguardo, perché non so, mi sono divertito tantissimo a guardarli. E sto parlando di Pretty Little Liars Original Sin e dell'Estate nei tuoi occhi, The Summer I Turned Pretty. Due guilty pleasure, direte, ma secondo me due guilty pleasure che funzionano, perché ti tengono incollati. Il primo, Pretty Little Liars Original Sin, è il miglior spin-off di PLL fino a questo momento. Molto più bello di Ravenswood e The Perfectionists. E, cast fantastico, hanno una chimica bellissima, ci sono delle citazioni all'originale, è molto più horror di Pretty Little Liars, è un po' slasher, un po' Non aprite quella porta, barra Scream, e mi ha tenuto incollato dal primo episodio all'ultimo, ho fatto una maratona incredibile. E secondo me funziona, è stato rinnovato per una stagione 2, non vedo l'ora di vederla, e per me è stato un guilty pleasure e non me ne vergogno, così come non mi vergogno di aver amato L'estate nei tuoi occhi, perché oltre le ship, setting meraviglioso, voglio andare a vivere in quella casa e... non so, ho amato, è stato un bellissimo viaggio estivo. E ho amato anche Bridgerton stagione 2, altro guilty pleasure. Anthony è stato un gran protagonista di questa stagione insieme a Kate. E ragazzi, i guilty pleasure devono far parte delle nostre vite. Io sono un grande sostenitore e basta con questa storia che dobbiamo vedere solo serie super impegnate, perché non è così. Bisogna vedere tutto, secondo me. Io sono sempre stato di quest'idea. E andiamo alle serie che forse vi siete persi. Una l'abbiamo già citata e ne abbiamo parlato, Our Flag Means Death. L'altra è Nancy Drew, di cui vi ho parlato tantissimo. La terza stagione è stato il picco del ritorno allo slow burn fatto bene, ovvero parlo di quello di Nancy ed Ace, che è una ship fantastica. La serie non è mai arrivata in Italia, non capisco perché, per favore qualcuno la compri. E la quarta stagione sarà l'ultima, siamo all'apice dello slow burn e della futura angst tra Nancy ed Ace, e io ogni episodio sono lì che li voglio insieme, un po' stile d'Elena stagione 3, stagione 4, e mi dispiace che non sia così chiacchierata come serie, per me merita molto di più, quindi inserisco Nancy Drew nelle cose da scoprire, nelle perle nascoste, come inserisco nelle perle nascoste anche The Sex Lives of College Girls, che non è ancora arrivata in Italia, di Mindy Kaling, una scrittura meravigliosa, ne parlano tutti negli States, è la seconda serie più popolare di HBO Max, letteralmente, per favore portatela in Italia, e diventerà secondo me una Twitter sensation come lo è già negli Stati Uniti. Non possiamo non citare Dahmer, che è stata una delle serie più viste di Netflix quest'anno. Evan Peters, bravissimo, Niecy Nash straordinaria, e Ryan Murphy dimostra sempre che sa il fatto suo e ne capisce. Il duo Murphy-Evan Peters funziona sempre. E non possiamo non citare anche Inventing Anna, Julia Garner è stata meravigliosa, così come Anna Oklahomsky, e con la Garner citiamo anche l'ultima stagione di Ozark, in cui è stata bravissima. Voglio citare anche la quinta stagione di The Handmaid's Tale, perché secondo me è stata di un livello altissimo. Il picco lo abbiamo avuto, secondo me, durante l'episodio in cui June aiuta Serena a partorire. Delle performance incredibili. In questa lista metto anche Heartstopper, perché mi ha letteralmente scaldato il cuore. Una serie tenerissima e loro bravissimi. Voglio concludere con The Bear, che è stata la rivelazione dell'anno, una delle rivelazioni dell'anno, a livello qualitativo assolutamente una delle migliori serie di questo 2022, guidata da Jeremy Allen White, che è il lead di Shameless e che in questa serie interpreta lo chef Carmi, che eredita suo malgrado il ristorante di famiglia, che è pieno di debiti, le cose non vanno dietro le quinte, insomma, dopo la morte del fratello prende in gestione questo ristorante e cerca di trasformarlo in qualcosa di più con l'aiuto di un team che io adoro, soprattutto Sydney, ma in generale personaggi pazzeschi, cast pazzesco, scrittura pazzesca e finalmente Jeremy al suo momento per splendere. Io lo adoravo anche in Shameless e sono contento che The Bear gli abbia dato la possibilità di farsi notare ancora di più. E, tra l'altro, lui è candidato al Golden Globe, la serie è candidata al Golden Globe ed è uno show che ti fa vivere al 100% l'ansia del dietro le quinte di un ristorante, del dietro le quinte di un'attività, e il rapporto tra questo team che cerca di far funzionare le cose, di questa attività che ovviamente sta affondando. Tutti abbiamo voglia che il team ce la faccia, che insomma riesca ad affrontare le varie peripezie della gestione di un ristorante. Tifiamo per loro e tifiamo per Carmi e devo dire che è stata una delle cose più interessanti di questo 2022, The Bear. Se non l'avete ancora visto, recuperatelo, lo trovate su Disney Plus e non ve ne pentirete. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio e spero che abbiate trovato qualche serie che magari non avevate iniziato. E il podcast è qui anche per questo. Io vi saluto e vi do appuntamento al 2023.